podcast di cinecapital.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Emiliano Zanichelli, teoria e pratica del risparmio energetico.
Allora, prima di dare la parola ai nostri relatori, che poi si gestiranno per conto loro la serata, vorrei fare brevemente il punto sul percorso fin qui compiuto. Allora, Luca Mercalli, con la sua conferenza sui cambiamenti climatici, ci ha spiegato che l'impatto ambientale dell'uso di combustibili fossili è a tal punto preoccupante da passare in secondo piano l'annoso dibattito sulla reale consistenza delle riserve di petrolio, carbone e gas naturale e da suggerire comunque un contingentamento. In altre parole, anche se avessimo petrolio in abbondanza, non converrebbe bruciarlo intensivamente per altre decine di anni, e lo stesso dicasi per il carbone e per il gas naturale, poiché altrimenti si rischia di mandare in tilt il termostato del pianeta, con quelle conseguenze che, come ci ha mostrato Mercalli, cominciano già a vedersi: scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare, aumento delle precipitazioni violenti, eccetera. Ora, contingentare l'uso dei combustibili fossili vuol dire orientarsi verso altre fonti energetiche, che come noto sono principalmente energia nucleare e le cosiddette energie rinnovabili. Maurizio Pallante, però, la volta scorsa ci ha insistentemente spiegato che ancora prima di porsi il problema di quali siano le fonti più appropriate da utilizzare per impattare meno sull'ambiente, occorre porsi con forza il problema del risparmio energetico, che è appunto il tema di questa serata. Quindi una serata che si pone in piena continuità con le due precedenti, e mette invece il tema del futuro dell'energia, perché comunque attraverso il risparmio energetico non è possibile risolvere alla radice il problema appunto del sostentamento energetico delle società, delle nostre società, e in particolare di quelle delle società come la Cina e l'India, che stanno prepotentemente facendo il loro ingresso sul panorama mondiale. Ecco, del tema del futuro dell'energia ne parleremo il 16 aprile. Questa sera invece di scena il risparmio energetico, e il risparmio energetico vuol dire, da un lato, sprecare meno energia, dall'altro aumentare l'efficienza con cui si produce l'energia. Ecco, sul primo fronte, sul fronte della riduzione dello spreco del risparmio energetico, siamo tutti in prima linea, perché ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare molto e dovrebbe essere interessato a farlo, perché risparmiare energia vuol dire anche risparmiare denaro, perché alla fine si pagano delle bollette meno salate, e poi comunque risparmiare energia vuol dire anche dare un proprio contributo all'abbattimento delle emissioni di CO2, perché risparmiare energia vuol dire produrne meno, e visto che oggi l'energia è prodotta bruciando combustibili fossili, appunto, producendone meno si mette meno CO2 nell'atmosfera. Questa delle emissioni zero sta diventando appunto uno dei principi ispiratori di una condotta illuminata. Ecco, detto questo, io adesso do la parola ai nostri relatori. Emiliano Zanichelli, un ingegnere di Paera, che è una società già attiva in Italia e anche in Europa, che appunto fanno un po' di tutto sulla progettazione ambientale, fanno anche una grossa attività con le scuole, attività di formazione, attività di consulenza, di progettazione, eccetera. E lui farà un discorso, appunto, ci darà un ampio spettro di piccoli accorgimenti, di indirizzi attraverso i quali è possibile concretamente nella quotidianità ridurre il nostro impatto ambientale, quella che qualcuno chiama la nostra impronta ecologica. Poi Poi la parola passerà a Lucilla Meneghelli, che è un architetto fiorenzolano. Dicevo prima, impatto zero, emissioni zero, perché abita qui di fronte, quindi ha attraversato la strada a piedi, non ha prodotto nessun tipo di impatto negativo. E oltre a parlare lei più direttamente degli aspetti legati appunto a una progettazione architettonica sostenibile, appunto ci parlerà anche dei criteri guida della bioarchitettura, potrà darci alla fine anche un po' un sentore di come queste tematiche trovano poi applicazione a livello anche di piccoli paesi, cioè senza parlare di grattacieli o di intere città progettate secondo questi nuovi orientamenti. Ecco, interessante capire anche fino a che punto queste tematiche riescono a penetrare nella realtà anche di un paese come Fiorenzuola. Ecco, detto questo, la parola a Emiliano Zanichelli.
Buonasera a tutti. L'intervento che ho preparato per mi sentite se parlo così? L'intervento che ho preparato per questa sera, per la serata teoria e pratica del risparmio energetico, partiva con un'introduzione su quelli che sono i consumi energetici in Italia e le problematiche collegate a questi consumi, per poi entrare nello specifico, che è la cosa che più è interessante, di che cosa può fare ciascuno di noi per dare il suo contributo per ridurre questi consumi e in particolare riguardo le nostre case, cosa possiamo fare per ridurre i consumi per il riscaldamento, per ridurre i consumi di energia elettrica e per ridurre i consumi anche di acqua, che come l'energia dobbiamo imparare a considerarla come una risorsa finita che non possiamo permetterci di sprecare come stiamo facendo oggi. Visto che ho l'associazione è stata già brevemente presentata, comunque se qualcuno volesse avere maggiori informazioni anche al termine della serata sono a disposizione. Partirei subito dall'introduzione. Immagino che voi tutti siate stati anche alle conferenze precedenti, so che ho avuto degli predecessori illustri che immagino abbiano parlato molto bene di queste cose, quindi su queste cose sarei molto molto veloce, se siete d'accordo, per arrivare a parlare poi delle cose pratiche. Insomma, i problemi collegati all'utilizzo dell'energia ormai li conosciamo, sono il fatto che le risorse sono finite. Per noi in Italia il problema è ancora maggiore perché all'interno dei nostri confini nazionali non abbiamo a disposizione queste risorse. Come si vede da questa tabella del rapporto sull'energia dell'Enea, e tra i paesi in Europa l'Italia è tra quelli che dipende più dall'estero per l'approvvigionamento energetico, in particolare per quasi il 90% dipendiamo dall'estero. Le riserve sono finite, quindi dobbiamo anche fare delle valutazioni su cosa comporta poi cercare di accaparrarsi queste risorse, quindi essere anche complici in un certo senso di conflitti che si vengono a creare per accaparrarsi queste risorse. Un altro fattore immediatamente visibile è l'aumento dei prezzi, dovuto sempre al fatto che queste risorse sono finite. Questo grafico è vecchio, insomma, è delle scorse settimane la notizia che il petrolio ha superato anche i 100 dollari al barile e c'è chi dice che potrebbe arrivare fino a decuplicare il suo prezzo nel giro di una decina di anni. Sembrano stime fuori del mondo, però sembravano fuori del mondo anche le stime fatte qualche anno fa sui 100 dollari al barile, quindi bisogna cominciare a considerare che non sono qui così prive di senso. Sui mutamenti climatici anche qui le fonti sono sempre più autorevoli, che danno conferma dei mutamenti in atto e della correlazione con le attività dell'uomo. Si sta cercando di fare qualcosa, il protocollo di Kyoto è un obiettivo che diversi stati si sono dati. L'Italia in particolare si è impegnata a ridurre del 6,5% le emissioni di CO2 rispetto a quelle che erano le emissioni negli anni del 90, ma stiamo andando nella direzione esattamente opposta, cioè abbiamo aumentato le nostre emissioni di CO2 di circa 12%. Questo vuol dire che per rispettare il protocollo di Kyoto entro il 2012 dovremmo ridurre le nostre emissioni di più del 18%. Il problema non è solo però rispettare il protocollo di Kyoto, perché secondo alcuni anche rispettare questo protocollo non sarebbe sufficiente a, cioè sarebbe solo un mettere una pezza, non sarebbe sufficiente a fermare i mutamenti climatici che sono in atto. Bisogna fare molto di più. Ecco, di fronte a questo quadro cui ci troviamo di fronte, vi ho riportato una riflessione che leggevo su una rivista che si chiama AM Terra Nuova, che parlava di sindrome del diniego. La sindrome del diniego è una sindrome cui sono soggetti ad esempio i fumatori o i tossicodipendenti, ed è una sindrome per cui chi riconosce di avere un problema, cioè, per il suo stile di vita che conduce, comunque non prende nessuna iniziativa per risolvere questo problema, e pur ammettendo che il problema esiste si continua a comportare come si comportava prima, insomma, senza prendere nessuna, senza fare nessuna scelta che risolva poi il problema. E questo articolo riportava proprio questo ragionamento rispetto a quello che facciamo tutti noi quando ci troviamo di fronte all'evidenza dei mutamenti climatici indotti dall'effetto serra. Contribuiscono a creare anche un clima di confusione, spesso i media, che alternano messaggi di catastrofismo, come se non ci fosse più niente da fare, a la promozione di stili di vita completamente non sostenibili. Ho messo alcune foto per fare un esempio, delle pubblicità dei fuoristrada, che sono mezzi altamente impattanti e che nelle pubblicità solitamente sono sempre in una strada di campagna deserta dove l'automobilista viaggia da solo. La realtà è ben diversa, immagino che tutti noi la conosciamo. La realtà degli spostamenti con l'automobile è fatta di congestioni, fatta di traffico e fatta di ingombro. Un altro, se pensiamo agli spostamenti aerei, ad esempio, vengono continuamente pubblicizzate vacanze morde e fuggi con voli che costano sempre meno, ma l'impatto dei consumi di combustibili degli aerei è un impatto enorme. Vi ho messo il link a un sito che si chiama climatecare.org, che permette di calcolare i consumi di combustibili e le conseguenti emissioni di anidride carbonica per ogni viaggio aereo. Basta che voi andiate su questo sito, inserite la partenza e la destinazione, il numero di passeggeri, e sapete che impatto ha il viaggio aereo. Spesso un viaggio aereo, magari anche all'interno dell'Europa, consuma tanto combustibile quanto un intero anno di spostamenti in macchina per un consumo medio. Un'altra cosa che secondo me crea confusione è la continuo martellamento che si è fatto in questi anni sulle lampadine a incandescenza, come se, e le lampadine a fluorescenza, come se questa fosse l'unica cosa che il cittadino comune può fare. Cioè, purtroppo molto spesso si parla poco di altro, e quando si parla di risparmio energetico, quando si parla di riduzione dei consumi, tutela dell'ambiente, si finisce sempre a parlare di sostituire le lampadine. E quindi la persona che si trova di fronte a questi messaggi arriva a pensare: se tutto quello che posso fare io è sostituire le lampadine di casa, allora il mio contributo sicuramente non è importante, tanto vale che continui a fare quello che facevo prima. E questo è confermato anche dal fatto che moltissimi oramai riconoscono la correlazione tra consumi di fonti fossili e aumento dell'effetto serra e mutamenti climatici, quasi nessuno pensa, quando pensa ai combustibili fossili, ai consumi della propria abitazione. E qui entriamo nella parte più consistente della presentazione. Se noi andiamo a vedere dei dati su quelli che sono i consumi energetici in Italia, invece ci accorgiamo che il settore civile, quindi considerando residenziale e terziario, è responsabile per più di un terzo dei consumi totali in Italia. E se è responsabile per più di un terzo dei consumi, significa che è responsabile anche per più di un terzo delle emissioni. Quindi le nostre case e gli uffici dove lavoriamo danno un contributo che è estremamente importante. Quindi possiamo partire intanto da questo per iniziare a fare qualcosa. Se poi andiamo a vedere all'interno di un'abitazione media, quindi lasciamo da parte il settore civile, andiamo a vedere quello che è il settore residenziale e vediamo come sono distribuiti i consumi all'interno delle nostre abitazioni, vediamo che la maggior parte dei consumi è dovuta al riscaldamento. Circa un 70% dei consumi di energia in un'abitazione media è dovuto al riscaldamento. rimane un 10% per la produzione di acqua calda per usi sanitari, un 5% dell'uso della cucina e poi un 15% di energia elettrica. Questo discorso sulle fonti rinnovabili, che non sono un punto di partenza ma il punto di arrivo, l'ha già fatto, penso, molto meglio di come lo potrei fare io, Maurizio Pallante, quindi non torniamo a dirlo. Stessa cosa per l'esempio del secchio bucato. Grazie. Questo non so se qualcuno, non so se ha fatto questo esempio sempre Pallante o se qualcuno di voi ha letto il libro Un futuro senza luce di Maurizio Pallante, perché spesso quando si parla di risparmio energetico molte persone identificano il risparmio con una condizione di rinuncia al comfort e quindi si pensa di dover tornare indietro nel tempo e rinunciare a tutti gli agi a cui oramai ci siamo abituati. Queste sono due pubblicità vecchie dell'NLC che sono secondo me molto significative. La prima, non so se riuscite a leggere, c'è una pecora e di fianco la scritta: se la caldaia ci pensa NLC, usi meno il maglione. Sotto c'è una pubblicità invece di condizionatori, dove il furgoncino che va al mare a installare un impianto di condizionamento ha la striscia di ghiaccio sotto le ruote e le catene da neve. Quindi avere talmente caldo in casa e in inverno da non dover usare il maglione, stare in maglia a maniche corte, e avere talmente freddo col condizionatore in estate da tenere il maglione, non è una condizione di comfort, è uno stile di vita completamente senza senso, cioè, e che non possiamo più permetterci né di tenere né di ricercare. È uno stile di vita diffuso, se vogliamo, come mentalità negli Stati Uniti, che ha fatto degli viaggi negli Stati Uniti, se ne è reso conto, insomma, di ricercare in una stagione la temperatura che c'è nell'altra. D'estate si vogliono i climi invernali e in inverno si vogliono i climi estivi all'interno dei locali. Una volta che ci siamo resi conto che le nostre case sono il punto fondamentale da cui possiamo partire, dobbiamo chiederci, dobbiamo valutare come intervenire. Un buon punto di partenza è cercare di capire qual è la situazione della nostra abitazione, quindi capire quanto consuma la nostra casa. Tutti noi sappiamo quanto consumano le nostre automobili, quasi nessuno, immagino, di voi sa quanto consuma la propria casa. Esiste un indice che serve per confrontare i consumi delle diverse case, che si misura in kilowattora per metro quadro anno. Conoscere quest'indice è molto importante perché, sapendo quanti kilowattora per metro quadro consuma la nostra abitazione, conoscendo il prezzo del metano, siamo in grado immediatamente di capire quali saranno i costi di gestione di una casa. Questo è un sistema che a Bolzano, per esempio, dove con Casa Clima e la certificazione energetica, ha innescato dei processi virtuosi di mercato, perché si è finalmente arrivati a capire che una casa in classe A o comunque in una classe alta che consuma poco è una casa che richiede un investimento iniziale, ma l'acquirente al momento dell'acquisto è immediatamente in grado di calcolare i costi di gestione e quindi capire in quanti anni l'extra costo che paga per avere una casa efficiente viene ripagato dai risparmi di energia che si possono ottenere. Con esattamente lo stesso principio che ci fa scegliere un frigorifero di classe A+, piuttosto che uno di classe C, perché è esattamente la stessa cosa. La situazione attuale in Italia è abbastanza drammatica. Per edifici vecchi si parla di 250 kWh per metro quadro l'anno, quindi 25 metri cubi di gas metano per metro quadro l'anno, e fino a scendere ai limiti stabiliti dalla legge 10, che erano di circa 140 kWh per metro quadro l'anno. Se poi la legge 10 fosse stata realmente rispettata, nella realtà è stata in larga parte disattesa. Lo standard delle case a basso consumo invece si ferma a 70 kWh per metro quadro l'anno, e lo standard tedesco della casa passiva, di cui alcuni esempi ci sono ad oggi anche in Italia, arriva fino a 15 kWh per metro quadro l'anno. Ecco, da questo grafico secondo me si capisce perfettamente che anche senza tirare in ballo le fonti di energia rinnovabili, se noi guardiamo questa colonna dei 250 kWh e pensiamo di portare una casa vecchia, non dico uno standard passivo che sarebbe praticamente impossibile, ma portarla a uno standard di basso consumo, che in molti casi è una cosa che si può fare, vediamo che il risparmio è enorme. Si possono più che dimezzare i consumi delle nostre abitazioni e di conseguenza più che dimezzare le emissioni di anidride carbonica ad esse collegate. Ora, come si può fare a chiudere i buchi del secchio? La prima cosa che si può fare è cercare di avere un involucro dell'edificio efficiente, quindi un involucro ben isolato. Si può aumentare l'efficienza dei generatori di calore e poi intervenire sui sistemi di regolazione dell'impianto. Per esempio, isolare l'involucro è fondamentale. L'involucro esterno può disperdere dai 25 fino anche a un massimo del 40% dell'energia termica di un edificio, e isolarlo, quando è possibile, è sempre meglio farlo dall'esterno. Isolare un edificio dall'esterno con il cosiddetto cappotto permette di eliminare quelli che sono i ponti termici. I ponti termici sono dei punti nell'edificio dove, o per motivi geometrici oppure per diversità dei materiali da costruzione, viene facilitato il passaggio del calore dall'interno verso l'esterno. Un esempio può essere ad esempio un pilastro, una trave di un edificio, oppure ad esempio un solaio. Nell'immagine che vedete qui sotto ci sono due fotografie fatte allo stesso edificio, una fatta con una macchina fotografica normale e l'altra fatta con una termocamera. Una termocamera è uno strumento che si utilizza spesso per fare diagnosi energetiche e che è in grado di misurare la temperatura superficiale, in questo caso di un edificio. Ad un colore rosso rispetto al giallo che si vede in questo edificio corrisponde a una temperatura più elevata. In questo edificio si vede che praticamente i solai intersecano lo strato isolante della parete e quindi portano con facilità il calore dall'interno verso l'esterno. Isolare un edificio fatto in questo modo dall'interno è molto difficile, si può fare, però eliminare questo ponte è molto complicato. La soluzione ottimale è intervenire dall'esterno. Ovviamente intervenire dall'esterno ha dei costi e ha delle complicazioni, perché non se ad esempio per l'interno è possibile fare anche delle cose in fai da te, intervenendo dall'esterno servono dei conteggi e bisogna rivolgersi ovviamente a una ditta specializzata, però ci sono dei momenti nell'arco della vita di un edificio dove comunque devono essere fatti dei lavori di ristrutturazione, per esempio per ripristinare un intonaco esterno. In questi momenti, diciamo, considerando solamente l'extra costo del mettere l'isolante in più, è sicuramente un intervento che va preso in considerazione. Questo è un esempio di una sezione dove si vede appunto la correzione del ponte termico. Capite che se l'isolante fosse messo dall'interno in questo modo sarebbe impossibile impedire il flusso di calore verso l'esterno. Intervenendo dall'esterno invece la cosa risulta più facile. Un altro punto cruciale dell'edificio su cui intervenire è il tetto. Anche intervenire sul tetto, ovviamente la cosa più comoda, la cosa migliore sarebbe intervenire dall'esterno, però questo spesso è complicato. Si può intervenire anche dall'interno, sia isolando direttamente la copertura, ma in molti casi ci si trova in presenza di un sottotetto che non è abitabile. Ora, se il sottotetto non è abitabile, lo vedete nell'immagine qui sotto, se il sottotetto non è abitabile è inutile isolare e non è conveniente isolare direttamente il tetto, perché se noi isoliamo il solaio dell'ultimo piano riduciamo il volume che deve essere riscaldato, cioè evitiamo di scaldare senza motivo questo volume. E inoltre isolare il solaio di un sottotetto non abitabile è una cosa molto semplice che può essere fatta in molti casi anche in fai da te. Queste sono immagini prese da siti di produttori di materiali isolanti, dove si vede che basta per esempio stendere del materiale isolante sul solaio per ottenere un buon isolamento, sia in pannelli sotto forma di pannelli rigidi che sotto forma di rotoli più morbidi. In questo caso il sottotetto non è abitabile, ma comunque è stato previsto un piano di calpestio, perché se viene usato sporadicamente, ovviamente questa è lana di roccia tra l'altro, e si può deteriorare ed è irritante per le vie respiratorie, anche per la pelle. Qui tra l'altro viene maneggiato proprio dal sito del produttore senza guanti, senza nessuna protezione, che non è una cosa da fare. Comunque basta, anche qui non, la cosa non si complica particolarmente, basta stendere dei listelli di legno e posizionare sopra delle assi in modo da creare un piano di calpestio e non rovinare l'isolante quando si cammina sopra. Le finestre sono un altro punto molto importante dell'edificio, soprattutto negli edifici vecchi. Le finestre sono importanti perché noi le vorremmo sempre il più grande possibile per avere una migliore condizione di comfort e avere sfruttare meglio l'illuminazione naturale, però sono una parte debole dell'edificio dal punto di vista termico. Quindi se ci sono case con finestre a vetri, ancora con i vetri singoli, senza neanche pensarci, la prima cosa da fare prima di prendere in considerazione qualunque altro tipo di intervento è sicuramente quella di mettere dei vetri più efficienti, almeno doppi vetri. Ma la cosa importante non è solo il vetro, ma anche ad esempio la cornice di collegamento tra vetro e telaio e spesso il cassonetto delle tapparelle. Nelle case dove ci sono le tapparelle e i cassonetti sono vecchi, spesso questi cassonetti non sono isolati e presentano magari anche delle fessure, delle feritoie. Questo, quindi, oltre a non isolare, fanno entrare anche aria fredda e fanno uscire il calore. Una cosa che si può fare è, sempre anche questa con chi ha buona manualità può pensare di fare l'intervento da solo, è mettere uno strato di isolante all'interno del cassonetto degli avvolgibili. L'isolante in questo caso deve essere un isolante rigido e ovviamente bisogna assicurarsi prima che questo spessore di isolante consenta comunque di riavvolgere la tappa per non trovarsi fuori. Altra cosa molto semplice che si può fare nel caso di infissi vecchi che non abbiano più una tenuta all'aria soddisfacente è quello di comprare delle semplici guaine adesive per eliminare gli spifferi. Con una spesa di poche decine di euro si può fare tanto. Se questi magari sono interventi che si è abituati a considerare piccole cose che non abbiano che abbiano poco, un risultato di poco conto, però spesso più la situazione di partenza è di scarsa efficienza, quindi più il problema è forte, più con poco si può fare tanto. Quindi se ci si trova in presenza di finestre vecchie che hanno grosse dispersioni per ventilazione, si può per esempio guardare con una candela, ma basta metterci la mano o passare di fianco alla finestra se la finestra ha degli spifferi. Con poche decine di euro si compra una guaina e il problema si risolve. Questo è un altro esempio di intervento fai da te, molto fai da te. Questo è un intervento che è stato fatto dall'associazione, si parla di anni 90, in un centro in Germania per una ristrutturazione di un edificio, di un centro per l'energia e l'ambiente vicino ad Hannover, dove organizziamo ogni anno un corso, ed è stata una ristrutturazione di un edificio fatta totalmente in autocostruzione, quindi totalmente col fai da te e non è e senza grandi disponibilità economiche. Una cosa che era stata fatta era, non essendoci la possibilità di montare doppi vetri, era stato semplicemente montato dei fogli di acetato sulle finestre. Questa è una finestra col vetro singolo, semplicemente con del biadesivo è stato messo dell'acetato. L'acetato di per sé ovviamente non isola niente, però l'intercapedine d'aria che si viene a creare tra il foglio e il vetro contribuisce a migliorare l'isolamento, cioè l'aria inquiete è un ottimo isolante. L'aria inquiete vuol dire se lo spessore dell'intercapedine è abbastanza piccolo da fare in modo che non si creino dei moti convettivi dell'aria, perché in tal caso qui l'effetto isolante viene smorzato. Spesso si sente parlare anche di vetri, di finestre con doppi vetri con un trattamento basso emissivo. Il trattamento basso emissivo consiste in uno strato di metalli vaporizzati sulla lastra esterna del vetro interno. Cosa fa questo trattamento? Permette di assorbire comunque il calore contenuto nella radiazione solare diretta, ma consente di isolare dal calore che viene disperso per il raggiamento dall'impianto di riscaldamento. E quindi in una finestra, ad esempio, esposta a sud in un edificio, è possibile ottenere dei guadagni netti solari nel corso dell'anno. Quindi fare in modo che nel corso dell'anno sia più il calore che entra attraverso la radiazione solare di quello che viene disperso attraverso la stessa superficie vetrata. Ovviamente mentre dove sono nati per prime queste tecnologie nel nord Europa, il problema era soprattutto collegato all'inverno, qui da noi una finestra di questo tipo può creare dei problemi invece in estate, perché se noi vogliamo sfruttare i guadagni solari d'inverno, sicuramente in estate non vogliamo che i nostri ambienti vengano surriscaldati. Un metodo semplice per evitare questo problema sono ad esempio degli ombreggiamenti che possono essere fissi o mobili. Questo è un esempio di un ombreggiamento fisso fatto con un aggetto sopra la finestra che viene dimensionato in maniera opportuna da permettere al sole invernale, che è più basso sull'orizzonte, di entrare nella stanza, mentre durante la stagione estiva, quando il sole è più alto, la stanza viene ombreggiata. Una cosa che si faceva prima e che adesso purtroppo non ci si pensa più era semplicemente quello di piantare degli alberi. Un albero messo davanti a una facciata a sud di un edificio assolve egregiamente a questa funzione, perché d'estate con le foglie ombreggia la facciata dell'edificio, d'inverno le perde e lascia passare il sole. Un altro consiglio importante per quanto riguarda le finestre è, parlando di areazione, è quello di ovviamente se chiudiamo bene, cerchiamo di sigillare il più possibile le fessure delle finestre per evitare dispersioni di aria e di calore, abbiamo comunque bisogno di cambiare l'aria se non abbiamo un sistema di ventilazione meccanica, che di solito nelle case esistenti non c'è. Un consiglio che sento di dare è che quando si cambia l'aria in una stanza conviene spalancare le finestre per pochi minuti e cambiare in questo modo tutta l'aria, piuttosto che lasciare aperta la finestra di poco per più tempo. Questo perché spalancando le finestre esce immediatamente solamente il calore che è contenuto nell'aria viziata contenuta nella stanza. Tutte le superfici delle pareti, dei pavimenti e degli oggetti presenti nella stanza non fanno in tempo a cedere il loro calore. Quindi una volta chiusa la finestra, la stanza ritorna in pochissimo tempo alla temperatura ottimale. Lasciando invece la finestra aperta per più tempo, anche facendo passare meno aria, si raffreddano le superfici, si raffredda la parete e quindi occorre più tempo per ristabilire le condizioni ottimali. Altro consiglio è quello di mettere delle tende pesanti davanti alle finestre, anche questo dà un suo contributo piccolo, ma qualcosa può fare. Ovviamente le tende pesanti davanti alla finestra vanno bene se sotto la finestra poi non c'è un termosifone. E altro problema per i termosifoni è che spesso sono montati in una nicchia nell'edificio. Avere un termosifone in una nicchia significa che la parete che sta dietro al termosifone è più sottile di quelle che ci sono del resto della casa e quindi è più facile e quindi è meno isolata. Sempre da questa termografia vedete come sotto la finestra il colore sia più chiaro. Questo cosa significa? Significa che il termosifone non sta scaldando solo la stanza, ma sta scaldando anche la parete e il giardino. Quindi si può eliminare la nicchia, ovviamente, ma a meno che non siano previsti altri interventi di ristrutturazione non conviene economicamente, cioè la spesa è troppo elevata. Una cosa molto semplice che si può fare è quella di mettere un pannello isolante flessibile dietro il termosifone. Sono isolanti facili da reperire, devono essere flessibili perché devono essere infilati dietro il termosifone, e questi li pubblicizzava anche Jacopo Fo dal sito. Solitamente si comprano già a misura del termosifone in modo che non ci sia bisogno di tagliarli, e senza bisogno di l'intervento di nessun tecnico idraulico, semplicemente si infilano sulla parete che sta dietro il termosifone. E anche questa sembra una piccola cosa, nella realtà se andiamo a pensare a una casa vecchia con magari solo una testa di mattoni dietro il termosifone, anche questo pannello isolante messo dietro ogni termosifone, alla fine dell'anno qualcosa fa. Però una volta che abbiamo isolato l'involucro del nostro edificio e che quindi sappiamo che per mantenerlo a una temperatura confortevole l'edificio ha bisogno di una certa quantità di energia, dobbiamo anche vedere come gli forniamo questa quantità di energia, perché a seconda del sistema che utilizziamo, per fornire quella quantità di energia avevano bisogno di più o meno gas metano, ad esempio. Più il sistema è efficiente, meno sarà il combustibile di cui abbiamo bisogno. L'efficienza di un impianto è data da quattro fattori, che sono i rendimenti delle componenti dell'impianto, che sono il generatore di calore, un sistema di emissione, come ad esempio possono essere i termosifoni o un sistema a pannelli radianti a pavimento, un sistema di regolazione della temperatura e una rete di distribuzione del calore. Il rendimento di un impianto è dato dal prodotto tra tutti questi rendimenti. Il generatore di calore o la caldaia è, diciamo, il cuore dell'impianto di riscaldamento e il suo rendimento varia parecchio. Se consideriamo caldaie vecchie, e in molte case vecchie le caldaie magari hanno già 15-20 anni, quindi hanno rendimenti che sono anche sotto l'80%, insomma vicini anche al 70%. Fino ad arrivare alle caldaie a condensazione che hanno rendimenti superiori al 100%. In questo grafico si vedono i rendimenti a potenza nominale e a carico parziale di caldaie di diversa potenza, e da questo grafico si vedono due cose. Intanto che le caldaie, più aumenta la potenza della caldaia, più aumenta il rendimento, e questo è uno dei motivi per cui non conviene solitamente in un condominio, a livello di consumi globali, passare da un impianto centralizzato a tanti impianti autonomi, ed è anche uno dei motivi per cui questo intervento, ad esempio, dalla finanziaria non viene incentivato. La seconda cosa è che più aumenta il rendimento delle caldaie, quindi si va verso le caldaie a condensazione, più aumenta il rendimento a carico parziale, quindi quando la caldaia non lavora al massimo della potenza. Una caldaia tradizionale può avere dei rendimenti accettabili quando lavora al massimo della sua potenza, però nei periodi dell'anno in cui non ci sarebbe bisogno di funzionare alla massima potenza, il rendimento cala nettamente. La caldaia a condensazione invece ha un andamento opposto. Cosa significa che una caldaia a condensazione ha un rendimento superiore al 100%? Non è un assurdo, ma è dovuto al fatto di come si calcola questo rendimento. In pratica il rendimento viene calcolato in base al potere calorifico inferiore del combustibile, e questo potere calorifico non tiene conto del calore che è contenuto del calore latente di condensazione del vapore acqueo. Quindi una caldaia brucia un combustibile e trasferisce calore al fluido termovettore, parte di questo calore se ne va con i fumi. Più aumenta il rendimento della caldaia, più si riesce a recuperare questo calore. Però solo con le caldaie a condensazione si riesce a far condensare il vapore acqueo contenuto nei fumi e quindi recuperare anche quella parte di calore. Sommare quella parte lì è quello che fa superare il 100% di rendimento. Come vi dicevo prima, il fatto che una caldaia a condensazione funzioni tanto meglio quanto più il carico è basso, e quindi quanto più la temperatura di ritorno dell'impianto di riscaldamento è basso, ci dice anche che una caldaia a condensazione funziona molto meglio con un impianto di riscaldamento a pavimento, quindi a bassa temperatura, o a parete o a soffitto, comunque che funziona a bassa temperatura e magari integrato con un impianto solare. Questo non vuol dire che assolutamente non funzioni con un impianto a radiatori, che invece funziona con una temperatura più alta, però in questo caso bisogna valutare attentamente come progettare l'impianto, e quindi se le temperature di ritorno di un impianto fatto in questo modo possono essere tali da permettere il funzionamento ottimale della caldaia, altrimenti c'è il rischio di fare una spesa magari doppia rispetto a una caldaia tradizionale e poi non ritrovarsi con l'impianto efficiente. Per il riscaldamento a pavimento, che spesso c'è molto scetticismo sul riscaldamento a pavimento per problemi dovuti alla cattiva progettazione di impianti installati qualche decina di anni fa, che davano problemi di... erano impianti che funzionavano a temperature alte e che davano problemi di circolazione sostanzialmente. Anche, in realtà un impianto a pavimento moderno è un impianto che funziona a temperatura bassa, nell'ordine dei 30-35 gradi di temperatura dell'acqua, e non dà assolutamente nessun problema di circolazione, né nessun altro tipo di problema. Anzi, un impianto di riscaldamento a pavimento è quello che garantisce le migliori condizioni di comfort. Non crea moti convettivi dell'aria, quindi non crea spostamento di movimentazione di polveri, e soprattutto mantiene caldo fino a una certa altezza, diciamo ad altezza uomo, non scalda più in alto dove comunque non serve, e evita la sensazione di piedi freddi che spesso c'è magari in una casa con un impianto a termosifoni, anche con una temperatura dell'aria superiore. Ecco, una volta che abbiamo scelto un impianto per la generazione del calore efficiente, dobbiamo anche assicurarci che però la regolazione venga fatta in modo efficiente. Un metodo molto semplice e molto economico per avere una regolazione ottimale nelle nostre case è quello di installare valvole termostatiche sui termosifoni. Le valvole termostatiche sono dei congegni completamente meccanici, quindi che non hanno bisogno di nessun tipo di alimentazione, e ne vedete una sezione qui in alto, che vengono montate sul termosifone, hanno un bulbo sensibile al calore e una manopola graduata dove si può impostare una temperatura. Quando la temperatura di un ambiente raggiunge la temperatura impostata, questo bulbo si espande e blocca il flusso dell'acqua al termosifone. Quindi in modo automatico quel termosifone cessa di cedere calore e la caldaia non deve più lavorare per questo termosifone. Questo cosa permette di fare? Permette intanto di regolare temperature diverse nelle diverse stanze, quindi scaldare solamente dove serve, mantenere ad esempio nelle camere da letto una temperatura più bassa, mantenere in bagno una temperatura più alta e nel soggiorno una temperatura diversa, ma soprattutto permette di evitare dei surriscaldamenti inutili. Ad esempio, in una situazione come questa dove abbiamo una stanza esposta a sud, ma la stessa cosa può capitare ad esempio in una cucina dove magari facciamo da mangiare, accendiamo il forno, accendiamo un fornello. Se noi abbiamo impostato 20 gradi o vogliamo avere 20 gradi e abbiamo 20 gradi in questa stanza, se entra il sole oppure aggiungiamo noi calore, ad esempio con i fornelli, la temperatura in questa stanza aumenta, magari arriva a 22-23. Il termosifone, se non ha un sistema di regolazione suo, continua ad erogare calore, quindi la caldaia continua a lavorare, continua a bruciare combustibile. Noi abbiamo una sensazione magari anche di discomfort, cioè abbiamo una temperatura troppo alta, e cosa facciamo? Apriamo le finestre per ristabilire una temperatura ottimale. Questo è uno spreco che può arrivare ad essere consistente, e con una semplice valvola termostatica possiamo eliminarlo immediatamente. Il costo, come dicevo, è molto contenuto, si parla massimo di un centinaio di euro per ogni valvola, nel caso vada sostituita l'intera valvola. Nel caso il termosifone sia predisposto, quindi sia sufficiente installare solamente una testa termostatica, una valvola già esistente, il costo si abbassa anche a 30 euro, ed è un intervento che si può fare, si può mandare tranquillamente da soli. Un problema diffuso nei condomini, che spesso sono gli esempi più evidenti di sprechi energetici, è dovuto al fatto che se c'è un impianto centralizzato, il condomino che vuole, anche se un condomino volesse risparmiare energia, non avrebbe un tornaconto diretto, un risparmio economico diretto. E questo è il motivo per il quale si è preferito nel corso degli anni passare a impianti di riscaldamento autonomi, in modo da avere la completa gestione del proprio impianto e pagare solamente per quello che si consuma. Questo però, come vi dicevo prima, non è la soluzione ottimale per tutta una serie di motivi, al di là del fatto che per riscaldare lo stesso condominio occorre meno potenza se c'è un impianto centralizzato, piuttosto che ce ne sono tanti individuali. Con un impianto centralizzato si possono ripartire le spese di manutenzione, ad esempio, quindi i vantaggi sono diversi. Però una cosa che si può fare è quella di installare un impianto di contabilizzazione del calore. Può essere più o meno semplice installare un impianto di questo tipo a seconda di come è fatta la rete di distribuzione del condominio. Il caso più semplice è quello che si presenta quando c'è una distribuzione orizzontale, dove quindi dal generatore di calore partono una colonna e ad ogni piano partono le tubature che vanno ai singoli termosifoni. In questo caso magari è sufficiente mettere un contabilizzatore in questa posizione e si può in modo molto semplice misurare quello che è il consumo effettivo del singolo appartamento e quindi ripartire le spese in base agli effettivi consumi, per fare in modo che chi vuole risparmiare sia anche premiato da un risparmio economico. Ecco, quando si parla invece di energia elettrica spesso non si è abituati a pensare che abbia un impatto ambientale considerevole. Ed è il caso ad esempio delle auto elettriche. Quando si parla di mobilità elettrica spesso la si pone come soluzione a tutti i problemi dovuti alle emissioni dei mezzi di trasporto. In realtà se è vero che l'energia elettrica non produce inquinamento, non produce gas a effetto serra nel punto in cui viene utilizzata, è altrettanto vero che bisogna andare a vedere come è stata prodotta questa energia elettrica. In Italia gran parte dell'energia elettrica che viene prodotta non viene prodotta dal fotovoltaico, ma viene prodotta in centrali termoelettriche che bruciano fonti combustibili fossili. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, per ogni kilowattora di energia elettrica che viene prodotta si ha un'emissione in atmosfera di 710 grammi di anidride carbonica. Questo è un numero che magari dice poco, però se provate a pensare a quelli che sono i consumi in kilowattora di un'abitazione delle vostre case, magari guardando le bollette, moltiplicando per questi 710 grammi, ci accorgiamo che vengono fuori dei numeri importanti. Insomma, in Italia più o meno la media di un'abitazione standard di consumi elettrici è attorno ai 3.500, tra i 3.500 e i 4.500 kilowattora l'anno. Cos'è che consuma energia elettrica nei nostri casi? Sono tutti gli elettrodomestici e in particolare i frigocongelatori e i freezer, seguiti dalla lavastoviglie e altri apparecchi. Qui questo è un dato relativo che prende in considerazione anche il settore terziario, quindi l'illuminazione ha un peso più elevato. Ovviamente in un'abitazione l'illuminazione ha un peso molto, molto inferiore, però si vede quelli che sono i punti principali da cui partire per cercare di ridurre i consumi. Come è stato detto prima, per le abitazioni, per gli elettrodomestici già da anni c'è un sistema di classificazione energetica in classi, che non sto neanche a dirvi, ormai tutti lo conosciamo. Vi segnalo però questo sito che si chiama Top 10, è un sito svizzero ma che ha anche una sezione in italiano, dove si trova un elenco molto molto dettagliato di vari elettrodomestici, vari modelli e varie marche, con riportati i consumi energetici. Quindi da lì si possono vedere immediatamente i consumi e calcolare i costi di gestione degli elettrodomestici. Ecco, il frigorifero è, soprattutto se è dotato di un congelatore, è uno degli apparecchi più diffusi nelle famiglie italiane ed è la prima voce di consumo. Ovviamente comprare un frigorifero efficiente non è sufficiente, ma bisogna anche utilizzarlo nel modo corretto. Quindi ci sono tutta una serie di accorgimenti, come ad esempio posizionare il frigorifero nel punto più fresco della stanza, che dovrebbero essere osservati. Bisogna cercare di metterlo lontano dai fornelli e dai termosifoni, dalle finestre. Questo è ovvio se c'è la possibilità di farlo. Bisognerebbe lasciare uno spazio di almeno 10 cm dietro il frigorifero, perché dietro il frigorifero c'è una serpentina che serve a scambiare calore, quindi questa serpentina deve avere la possibilità di cedere il calore facilmente. Questa serpentina deve essere tenuta pulita, perché se si deposita della polvere sopra cala l'efficienza con cui scambia calore, quindi è richiesto un consumo di energia elettrica superiore. E un'altra cosa che sembra una cosa stupida, ma che in realtà ha un peso notevole, è quello di disporre i cibi in maniera ordinata all'interno del frigorifero. Dicevo, sembra una sciocchezza, però ovviamente più il frigorifero sta aperto, più consuma. Quindi più siamo veloci a richiuderlo è meglio è. Altra cosa ovvia, che però non sempre si fa, è di aspettare che i cibi si raffreddino prima di inserirli all'interno del frigo. Se le guarnizioni cominciano a essere danneggiate, quindi non c'è una perfetta chiusura, devono essere cambiate immediatamente, perché anche in questo caso i consumi aumentano enormemente, e tenere pulita la serpentina, come dicevo prima. Ecco, questa è una notizia che ho preso dal sito di Promisland, che è una curiosità, però ve l'ho messa un po' per, non so, come spunto di riflessione. Parla di Guido Vaudetto della rete Lilliput, che vive a Cremona e che vive senza frigorifero. Ha iniziato per caso, tornando da dovendo fare delle ferie, aveva pulito il frigorifero, e è stato in ferie, è tornato a casa, aveva 3-4 giorni di pausa prima di un altro viaggio e ha deciso di non riaccendere, di non metterci niente dentro. È ritornato dalle ferie e praticamente il frigorifero non l'ha più acceso. Non sta in Alaska ma a Cremona, e è riuscito, facendo la spesa in modo più oculato, stando più un po' più attento a quello che mangiava, a fare a meno del frigorifero. Questo per dire, non per dire che bisogna dobbiamo tenere spenti i nostri frigoriferi, però per dire come ci siamo talmente abituati a considerare degli oggetti che abbiamo in casa, delle cose che utilizziamo, come assolutamente indispensabili, che non siamo più abituati a pensare che se ne possa anche fare a meno. Adesso, questo è un esempio abbastanza estremo, però ci sono tante altre cose che noi consideriamo strettamente indispensabili, ma se andiamo poi a vederci fino in fondo, magari non è poi così vero. Per la lavatrice il discorso non si limita solamente ai consumi energetici, perché una lavatrice consuma anche acqua e soprattutto consuma anche dei detersivi, e più la lavatrice è efficiente, più mi fa risparmiare non solo energia, ma mi fa risparmiare anche acqua e detersivo. I consigli che sono importanti per utilizzare una lavatrice sono ovviamente quello di fare solamente lavatrice a pieno carico, quindi aspettare di avere la lavatrice piena. E se, vista l'efficienza oramai dei detersivi che si usano oggi, non cercare di utilizzare lavaggi ad alta temperatura solo se è strettamente necessario. Ormai i detersivi che abbiamo a disposizione oggi sono in grado di lavare bene i nostri capi anche a basse temperature. E scaldare l'acqua ad esempio a 90 gradi con una resistenza elettrica non è una cosa sensata da fare. Usare dei crotti decalcificanti, perché poi se si deposita del calcare sulla serpentina che scalda l'acqua diminuisce l'efficienza della serpentina, quindi si consuma di più per avere lo stesso calore. Cercare di stendere la roba al sole invece di usare un'asciugatrice elettrica, perché questa ha dei consumi alti. Se possibile usare dei detersivi ecologici, magari comprare dei detersivi alla spina. Non so qui da voi se ci sia qualcuno che vende detersivi alla spina. A Reggio Emilia qualcuno comincia, o in botteghe del commercio equo o in alcuni supermercati, è possibile trovare dei detersivi alla spina. Questo permette di ridurre parecchio i consumi di imballaggi e la produzione di plastica. Ecco, la lavatrice condominiale. Cos'è una lavatrice condominiale? Sono cose queste diffuse soprattutto nel nord Europa, che da noi sono molto poco, sono cose quasi impensabili per come siamo abituati a gestire le case noi, però nel nord Europa sono diffusi dei condomini dove alcuni elettrodomestici vengono usati in comune, quindi nel condominio c'è un locale lavanderia dove c'è una lavatrice magari di grossa capacità, molto efficiente, che viene usata da tutti i condomini. Questo ovviamente permette di, dividendo la spesa per l'acquisto della lavatrice, magari di comprare una lavatrice estremamente efficiente, ripartendo la spesa su tutti i condomini, e di usarla solamente di usarla quando se ne ha bisogno, come se fosse la propria, risparmiando anche in risorse, perché quando siamo abituati a considerare solamente il consumo di un elettrodomestico durante il suo utilizzo, ma ovviamente pensiamo a un condominio con 20 appartamenti, produrre 20 lavatrici o produrne una ovviamente ha dei costi diversi. Per la lavastoviglie i consigli sono più o meno gli stessi della lavatrice, quindi lavaggio a pieno carico e a bassa temperatura, e sia per la lavatrice che per la lavastoviglie una cosa che si può fare quando ce n'è la possibilità è di attaccarla all'acqua calda, quindi o comprare una lavatrice che abbia un doppio attacco, oppure utilizzare una valvola miscelatrice a tre vie. Esistono in commercio anche dei prodotti da applicare alla lavatrice che non hanno il doppio attacco, che permettono di non dover scaldare l'acqua con una resistenza elettrica, ma di prendere direttamente l'acqua calda dalla caldaia. Spesso non è possibile farlo perché magari nel locale lavanderia non c'è la tubatura, magari arriva solo l'acqua fredda, quindi ci sarebbe da tirare una tubatura, e questo ovviamente fa aumentare i costi. Però dove è possibile farlo, oppure se si compra una lavatrice nuova, sicuramente è una cosa che fa risparmiare soldi e fa risparmiare tempo, perché ovviamente il ciclo di lavaggio si cala di parecchio, perché l'acqua arriva già calda. Ecco, sui consumi degli stand-by sono consumi a cui spesso non si pensa, perché effettivamente se li prendiamo singolarmente sono consumi irrisori, però se proviamo a pensare, non so se vi capita mai di alzarvi di notte per andare a bere per esempio e non accendere le luci, se ci si guarda attorno in una casa moderna, le lucine accese senza che non ci sia nessun apparecchio utilizzato al momento sono parecchie, cioè le nostre case sono sempre più piene di elettrodomestici che consumano energia anche quando non vengono utilizzati. Gli standby possono arrivare ad essere anche la terza, quarta causa di consumo totale in una casa media. Una soluzione molto semplice è quella di utilizzare delle ciabatte con l'interruttore per evitare di stare a staccare la spina ogni volta, posizionare in un punto comodo, collegare ad esempio il televisore, videoregistratore, lettore DVD, decoder, tutto quello che c'è in quella zona, e semplicemente quando si è finito di utilizzarla spegnerli. Sull'acqua magari sorvolerei, visto che c'è un altro incontro. Questo dell'acqua in bottiglia penso ve ne abbia parlato diffusamente Pallante, sul bere acqua di rubinetto. E chiuderei dicendo due cose sulle detrazioni fiscali che ci sono con la finanziaria 2008 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Come non so, penso che ormai tutti ne abbiate sentito parlare, con la finanziaria dell'anno scorso, del 2007, sono state introdotte delle detrazioni del 55% dall'IRPEF per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, quindi non per costruzioni nuove ma solo per edifici esistenti. Con la finanziaria del 2008 cambiano alcune cose, per esempio il fatto che la detrazione non è più fissa in 3 anni ma può essere ripartita in un numero di anni a scelta, da un minimo di 3 a un massimo di 10, e gli interventi che possono godere di questa detrazione sono interventi di isolamento delle strutture opache verticali, quindi delle pareti, dei solai, del tetto e delle finestre compressive di infissi, a condizione che siano rispettati dei requisiti di trasmittanza termica, cioè che ci dà un'indicazione di qual è il grado di isolamento dell'edificio. Tra l'altro è di oggi la notizia che la tabella di queste trasmittanze che doveva essere aggiornata è stata finalmente aggiornata, quindi è possibile anche per il 2008 richiedere queste detrazioni. Godono della stessa detrazione anche gli interventi di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e gli interventi di sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento. Nel 2007 c'era la condizione che l'impianto nuovo fosse dotato di una caldaia a condensazione, Nel 2008 questo obbligo è stato eliminato e il decreto attuativo specifica che, quali sono i requisiti che deve avere questa caldaia nuova per poter godere delle detrazioni. Io l'ho saputo oggi, non ho fatto in tempo a mettervi niente riguardo l'argomento, comunque potete andare a vedere sul sito dell'Enea. L'Enea è l'ente che si occupa dell'attuazione di queste detrazioni, ha un sito internet che si chiama www.enea.it, oppure c'è una pagina che si chiama efficienzaenergetica.acs.enea.it, che è proprio relativa alle detrazioni del 55%. Si possono scaricare degli opuscoli, e c'è un numero verde a cui si può telefonare per avere informazioni, c'è una sezione FAQ dove si possono vedere quali sono le domande frequenti, e vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Una delle condizioni per avere per godere di queste detrazioni è quella di far fare un attestato di certificazione energetica dell'edificio, o, in attesa delle linee guida nazionali, un attestato di qualificazione energetica. Da quest'anno è stato eliminato questo obbligo, però, che l'anno scorso era per tutti gli interventi che abbiamo visto. Da quest'anno è stato eliminato questo obbligo sia per la sostituzione degli infissi sia per la installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda. Con questo avrei concluso, cedo la parola.
Grazie.